Bene. Allora, cari fratelli, oggi leggiamo alcuni brani dell'Ecclesiaste. Magari leggo io poi qualcosa di Matteo nel Nuovo Testamento, che chiedo poi a qualcuno di aiutarmi. Allora, il primo brano è a pagina 655 dell'Ecclesiaste, al capitolo 1, i versetti che vanno dal 4 all'8. Pagina 655. Dice così: una generazione se ne va, un'altra viene e la terra sussiste per sempre. Anche il sole sorge, poi tramonta e si affretta verso il luogo da cui sorgerà di nuovo. Il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso il settentrione. Va girando, girando continuamente, per ricominciare gli stessi giri. Tutti i fiumi corrono al mare, eppure il mare non si riempie. Al luogo dove i fiumi si dirigono, continuano a dirigersi sempre. Ogni cosa è in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di vedere e l'orecchio non è mai stanco di udire. Poi andiamo, giriamo 2 o 3 pagine, a pagina 660, capitolo 9, sempre di Ecclesiaste, e leggo il versetto 1 e poi il versetto 11 e 12. Allora, il versetto 1 dice: sì, io ho applicato a tutto questo il mio cuore e ho cercato di chiarirlo, che cioè i giusti e i saggi e le loro opere sono nelle mani di Dio. L'uomo non sa neppure se amerà o se odierà, tutto è possibile. E poi la pagina dopo dice: io mi sono rimesso a considerare che sotto il sole, per correre non basta essere agili, né basta per combattere essere valorosi, né essere saggi per avere il pane, né essere intelligenti per avere delle ricchezze, né essere abili per ottenere favore, poiché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. L'uomo infatti non conosce la sua ora. Ok, questo è quello. Poi, vabbè, torniamo poi dopo sopra questi versetti. Andiamo poi nel Vangelo di Matteo. Pagina 957, capitolo 6, i versetti 25 e poi dal 31 al 34, dal 31 al 33, se c'è un volontario per leggere. Allora, Matteo capitolo 6, versetto 25 e versetto dal 31 al 33.
Perciò vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Non siate dunque in ansietà dicendo, che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Amen.
Grazie. Allora, cari fratelli, abbiamo letto questi versetti perché dobbiamo essere veramente consapevoli del nostro stato, della nostra più intima natura. Tutto quello che abbiamo letto, soprattutto in Ecclesiaste, fa sì che abbiamo un quadro abbastanza spietato della natura umana. Salomone, che ha scritto questo, il re Salomone, il figlio di Davide, che ha scritto questo libro, ha meditato durante la sua vita su quello che è la vita stessa e su quello che capita all'uomo. Ed egli ha fatto nel capitolo 1 che abbiamo letto un quadro realistico di cos'è la natura, la creazione e di cos'è l'essere umano. Questa descrizione ci può lasciare veramente smarriti. Poi, se abbiniamo ancora queste parole a quello che leggiamo nella lettera di Giacomo, che dice, a proposito di chi programma la sua vita di andare il prossimo anno a comprare, a acquistare e a fare affari in una determinata città, Giacomo dice, siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Questo ci può far credere, se noi ci basiamo solo su queste osservazioni, che al mondo non c'è nessuna speranza per l'essere umano. Ed è così veramente se uno si basa solo sulle cose terrene. E se si basa la sua vita solo sulle cose materiali senza ricercare un rapporto con Dio e il Creatore. L'Ecclesiaste, abbiamo visto nel capitolo 1, osserva che tutto il creato è in costante travaglio. Dice, sia il mondo che ci circonda, infatti egli parla di generazioni che si susseguono, del sole che tramonta e sorge nuovamente, del vento e dei fiumi. E anche l'essere umano è in travaglio e prende come esempio l'occhio, la vista e l'udito. Quindi no, non c'è nulla che cambia apparentemente osservando la realtà, perché il sole sorge, l'uomo nasce, muore e continua a rinascere. Certo, quando moriamo noi, per noi cambia la situazione, però se uno osserva dall'esterno la realtà che ci circonda, le persone nascono, muoiono, vivono, si amano, vanno a cena, vanno al cinema, è tutto in continuo ripetersi. Quindi anche questo è un travaglio, la condizione umana è un travaglio come è un travaglio per l'Ecclesiaste la creazione, cioè il sole sorge, il vento soffia, cambia direzione. Si calma e continua nuovamente a cambiare direzione. Se guardiamo l'essere umano, l'occhio non è mai stanco di vedere e l'orecchio non è mai stanco di udire, dice qua nella Bibbia. Quindi possiamo dire, fratelli, che la carne va per la sua strada, segue delle regole ben precise che noi non possiamo comprendere, a meno che iniziamo un percorso di conoscenza del Signore. Quindi la carne, l'occhio e l'orecchio sono ancorate per sua stessa natura al terreno. Noi non possiamo comandare l'occhio o l'orecchio perché questi organi compiono le loro funzioni ininterrottamente. Non siamo in grado di fermare la loro funzione. Possiamo ad esempio chiudere gli occhi oppure tapparci le orecchie, ma appena riapriamo gli occhi o ci togliamo la mano dalle orecchie, questi organi che diciamo fanno parte del nostro corpo, che noi possiamo solamente aprire o chiudere, continuano nuovamente a mandare informazioni al nostro cervello e quindi è come se avessero una vita in se stesse che noi non possiamo controllare. Quindi questo fatto fa sì che noi, appena apriamo gli occhi o ascoltiamo, riceviamo in continuazione migliaia di informazioni che vanno a bombardare il nostro cervello e quindi ci forniscono suggestioni, stimoli, ci possono influenzare e quindi questo, dico questo per far capire che l'essere umano di per sé è preso essenzialmente come corpo è solamente un fascio di nervi, muscoli, carne e ossa. E una persona potrebbe benissimo dirmi, e cosa c'è di male in tutto questo? Niente, se non ci poniamo nessun problema sull'esistenza, sulla nostra vita, perché siamo qui, ci troviamo qui, perché ci dobbiamo alzare, perché dobbiamo andare a lavorare, perché dobbiamo vivere e morire, va tutto bene, noi possiamo continuare come i fiumi che continuano ad andare al mare, come il vento che continua a soffiare, andiamo avanti per la nostra strada, senza pensare, mangiamo, dormiamo. Io mi ricordo quando era mancato mio padre, che un suo amico, nel tentativo di consolarmi, era venuto vicino e mi aveva detto: su coraggio, adesso tocca a te ad andare avanti. E a me questa risposta era piaciuta, cioè mi aveva fatto piacere perché si era avvicinato, però dentro di me dicevo: ma perché uno deve andare avanti per forza? Uno può anche a volte fermarsi, non aver voglia di far parte di questo gioco vizioso che continua a macinare, 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 e che alla fine, se uno è abbastanza, diciamo, recettivo e attento alla realtà, può anche logorarti internamente, perché è una cosa che non tutti magari sono tagliati. C'è chi più un caterpillar e va avanti come un caterpillar, chi è un po' più sensibile e può essere un peso per una persona anche andare avanti, fare le cose tutti i giorni in modo meccanico e non capire il perché. Però ecco, questo andare avanti può essere valido per quelle persone che non riflettono, che magari oppure non si sono mai posti in domanda, come poi a volte ci sono dei fatti che, come ad esempio la morte di mio padre, oppure ogni tanto ci ammaliamo, quindi questo è anche solo un piccolo sentore che c'è qualcosa che non va, che può rallentare la nostra corsa ininterrotta. Ad esempio, anche parlare della morte è una cosa di cui non, nella società normale non bisogna farne. Io ho degli amici che anche solo a sentire parlare della morte scappano. Uno non è che vuole parlare della morte perché gli piace la morte, ma perché magari è stato toccato e vorrebbe anche condividere delle sue sensazioni, avere un rapporto umano con qualcuno. E molte volte in passato con gli amici non è stato possibile per me. Quindi la morte è proprio un tabù nella società per bene, tra virgolette. E quindi questo fatto che esistono le malattie, esiste la morte, esistono gli incidenti, sono tutti fattori che ci possono turbare leggermente, perché rompono il giocattolo, il gioco a cui noi siamo per natura. Quando nasciamo, per natura siamo presi da questo gioco e pensiamo, diciamo, io lo pensavo una volta, di far parte di questo gioco e di andare avanti, di giocare, continuare a giocare tutta la vita. Però, per fortuna, dico io, dopo che ho conosciuto il Signore, noi abbiamo, questo corpo a cui siamo intimamente legati ha una scadenza. La Bibbia infatti ci insegna delle cose leggermente differenti da quello che il mondo pensa e crede. E dice, l'uomo non sa neppure se amerà o se odierà, è sempre l'Ecclesiaste. E poi tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. E Gesù aggiunge ancora una cosa, tu non puoi far diventare un solo capello bianco o un solo capello nero. Quindi il tempo e le circostanze in cui viviamo dovrebbero farci ammansire un pochettino e farci diventare un po' più umili nei rapporti che abbiamo con gli altri e anche con il Signore. Per noi che crediamo, il problema del tempo che passa e della morte dovrebbe essere risolto o in fase di soluzione. Infatti in Ecclesiaste, al capitolo 3, dice, Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Egli ha persino messo nel loro cuore il pensiero dell'eternità. Questo seme dell'eternità che è in noi è quello che dovrebbe calmarci e farci riflettere sulla nostra condizione di essere umani. L'uomo però naturale può essere indotto a pensare, ma come? Non posso decidere per me stesso? Non posso, diciamo, indirizzare il mio destino e combinare la mia vita come meglio preferisco? Cari fratelli, guardate, in questi giorni ho letto una poesia che c'era un personaggio della storia, anche recente, che ha subito parecchie ingiustizie, è stato in prigione parecchi anni. Questo personaggio era Nelson Mandela. Comunque lui si rifaceva a una poesia per spiegare gli anni della prigionia e a cui si era aggrappato per spiegare che questa poesia rappresentava quello che lui aveva provato. Questa poesia di uno scrittore inglese, sono andato poi a leggermela, e conclude, e Nelson Mandela diceva, visto che io ho subito queste prove nella vita, questa poesia fa il caso mio, e diceva, gli ultimi due versetti, io sono il padrone del mio destino, io sono il capitano della mia anima. Però analizzando bene la poesia che poi sono andato a leggermi, questa poesia è proprio piena di buio e di nessuna speranza. Per chi la legge con gli occhi della fede. Questa poesia ha solo il compito di esaltare una forza bestiale che noi abbiamo dentro, che noi chiamiamo come credenti la superbia della vita. Che risponde a queste parole? Io come credente rispondo, una volta che ho creduto, questa è fuffa, aria, autocompiacimento o esaltazione di se stesso. Per fortuna abbiamo una scadenza, siamo meravigliosamente imperfetti. Ogni vero credente conosce chi governa il tempo e le circostanze della sua vita e anche chi ha creato il tempo. Nelle scritture Dio viene chiamato l'Eterno. Se noi siamo credenti lo conosciamo l'Eterno. A Mosè Dio disse, quando Mosè doveva andare dagli ebrei per prenderli dall'Egitto e farli uscire dall'Egitto, Dio ha detto, Dio disse a Mosè, l'Io sono mi ha mandato da voi, tale è il mio nome in eterno. Così sarò invocato di generazione in generazione. E questo, cari fratelli, per chi ha creduto dovrebbe essere sufficiente per calmarsi e per darsi una regolata. Infatti noi abbiamo nel nostro cuore il seme dell'eternità, come abbiamo letto in Ecclesiaste. Se crediamo che esiste un Dio creatore che giudicherà il mondo, cioè che la storia e i tempi e le circostanze fanno parte di un piano che è ben delineato per chi conosce le scritture. Questo Dio ha creato un popolo a cui ha dato la legge, Israele, a cui appartengono, come sta scritto in Romani, l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse. A noi che siamo gentili, come dice la Bibbia, il Dio eterno si è fatto conoscere incarnandosi in Gesù. Ha ristabilito l'armonia che era stata spezzata dal peccato che produce la morte e ci ha concesso, con il nuovo patto, di entrare come eredi delle promesse che inizialmente erano solo per Israele, per gli ebrei. Gesù in Matteo dice, la vita è più del nutrimento e il corpo più del vestito. Questo è verissimo, però è vero se riconosciamo di avere un'anima, di essere un'anima, a cui è stato donato un corpo ed una vita. Il solo fatto di riconoscere di essere venuti all'esistenza ci dovrebbe ammutolire ed annientare. Dovremmo buttarci a terra e ringraziare di essere ancora in vita. Infatti, ogni istante che viviamo, anche quello che viviamo adesso, se lo guardiamo alla luce della fede in Gesù, è un miracolo. E non riconoscere questo fa parte di quella follia umana, di quella forza bestiale che abbiamo dentro, che ci porta sempre lontani da quello che è il pensiero del Signore. Però uno potrebbe benissimo eccepire. Ci sono persone che non credono eppure vivono bene. Questo possono benissimo pensarlo, io invece voglio dire solo quello che è per me. Io so solo che la follia dell'uomo, come diciamo prima, è nascosta nel suo intimo. Ed è questo tarlo che dobbiamo scavare ed annientare, se vogliamo veramente essere delle persone nuove. Da soli però non siamo in grado di scavare e annientare questo tarlo. Io personalmente non ne sono capace, però Dio ci è venuto in aiuto. Infatti, se vediamo l'essere umano, ogni uomo da solo con se stesso, prima o poi è in preda alla pazzia, si lascia andare, si svende, si compiace del peccato e della sua misera condizione, a volte gode persino delle sue brutture. E questa non è una follia, secondo voi? Secondo me è una follia grandissima che solo il Signore può guarire. Molte volte nella vita si sente dire alle persone che occorre un miracolo per cambiare la propria condizione in cui non siamo contenti. E Gesù cosa dice? Cercate prima il regno, la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Quindi cercate prima le cose non materiali, le cose che io vi posso dare e le cose materiali verranno da sé, è una conseguenza. Quindi per noi credenti questo miracolo c'è già stato, perché il miracolo vero e proprio è Gesù, è la venuta di Gesù, che è morto per noi sulla croce e si è caricato i nostri peccati e la nostra matura malvagia per riconciliarci con Dio. Vedete, cari fratelli, io personalmente ho riconosciuto, in base a quello che leggo nelle scritture, in base a quello che Gesù ha fatto per me, che non sono nessuno. Di per sé io non so, da solo io non sono capace di fare il bene. L'unica cosa che so è che senza Gesù sto male. Solo Lui ha la potenza di calmarmi, di cambiarmi, di riconciliarmi con Dio e con il mondo. Io non sono in grado di fare nulla e di fare soprattutto questo. Ma quanta forza ha messo Gesù nel mio cuore, quanto coraggio che non avevo. Ora vado avanti per fede, perché Cristo si è presentato a me che prima ero un peccatore, per spezzare quei legami che naturalmente mi tenevano schiavo, che non vedevo e che non ero in grado di spezzare. Per parafrasare quelle due righe di quella poesia che ho letto prima, io posso dire che a malapena posso essere il capitano del mio corpo. Chi è il capitano della mia anima deve essere Cristo, deve essere Lui il capitano della mia anima, è la roccia a cui mi appiglio tutti i giorni della mia vita. Infatti, se leggiamo in 2 Corinzi capitolo 5, pagina 1150, dal 17 al 21, devo leggere un secondo. Corinzi 5, dalla pagina 1150, dal 17 al 21, mi dice così: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Proviamo a riflettere un attimo su queste parole. Noi sappiamo dalla Bibbia che il salario del peccato è la morte. La malattia, le sofferenze, il fatto stesso di invecchiare e il deterioramento del nostro corpo sono un segno di quanto male si può innescare nella creazione per la ribellione a Dio. Infatti nella Bibbia c'è anche scritto che tutta la creazione geme ed è in travaglio. Ma poi leggiamo anche che il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, come abbiamo letto l'altra domenica, il nostro Signore. Ma come possiamo accettare il dono? Per accettare il dono occorre sottoscrivere il patto che si ha con Dio per mezzo di Gesù. Se per noi il sacrificio di Gesù Cristo è valido, significa che Egli ha sgravato la nostra anima dai peccati commessi in passato. Egli stesso, c'è scritto in Corinzi, è diventato peccato per noi. E questo è per questo è morto, caricandosi i peccati di tutti quelli che hanno creduto e crederanno in Lui. Non poteva che essere così. Ogni singolo peccato, possiamo immaginare un attimo, visto che il peccato produce la morte, noi sappiamo che gli acciacchi, le rughe e le malattie sono un frutto del peccato, se il sacrificio di Gesù è valido per noi, sappiamo che Lui ha preso i peccati che noi abbiamo commesso, che gravano sul nostro cuore, sulla nostra coscienza, e che non c'è altro modo per poter eliminarli e cancellarli. Allora, se Gesù, essendo incarnatosi come essere umano in Gesù Cristo, se Dio incarnatosi come essere umano in Gesù Cristo, ha preso i peccati su di Lui, vuol dire che l'azione del peccato che prima deteriorava il nostro spirito, il nostro corpo, è andata sul suo corpo. È per quello che in Isaia dice: mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Perché il male che, se noi pensiamo al male che hanno fatto tutti gli esseri umani nella storia, prima di Cristo e dopo Cristo, e anche quelli che verranno, la Bibbia dice che il sacrificio di Cristo fa l'espiazione dei peccati per tutte le persone che crederanno in Lui, quindi anche per quelli che devono nascere e devono venire. Quindi, caricandosi i peccati, il suo corpo ha dovuto subire degli sfregi, delle mutilazioni che l'hanno condotto per forza alla morte, perché in un istante, nell'istante in cui Lui è morto, si è caricato tutti i peccati di tutte le persone che hanno creduto in Lui prima e dopo la sua venuta. Quindi per forza doveva morire, perché si è presentato come corpo. Però poi noi sappiamo anche che è risuscitato Gesù. Però di per sé l'atto di salire sulla croce, ha fatto sì che lui portasse via tutto il male che noi abbiamo provocato nella nostra vita a lui e a Dio e anche ad altre persone. Portandolo via ha sgravato le nostre coscienze e questo è il miracolo che dobbiamo considerare, perché se non abbiamo la coscienza sgravata vuol dire che forse non abbiamo ancora capito la portata del gesto che ha fatto Gesù. Infatti nella storia si parla di un prima e di un dopo Cristo. È stato un evento per la storia, ma è stato un evento soprattutto per l'atto di per sé, perché lui ha completato la legge ebraica, ha portato a compimento l'ebraismo, perché sappiamo che nell'Antico Testamento, quando si voleva, una persona peccava per andare a avere di nuovo la possibilità di accedere a Dio, doveva offrire un sacrificio. Ecco, questo sacrificio, che sappiamo benissimo, non poteva rendere perfetti chi eseguiva il sacrificio, non poteva far guarire le persone, perché era solamente un animale presentato e ammazzato di fronte al Signore, anche se c'era sincerità in chi faceva questo gesto. Questo sacrificio che si ripeteva in continuazione perché l'uomo sappiamo di per sé non è in grado di fare il bene, questo sacrificio è stato sostituito ed è stato realizzato in modo perfetto con la morte di Gesù sulla croce. Ecco, questo è quello che dovrebbe renderci veramente contenti e felici perché è un gesto che nessuno poteva fare se non Dio stesso. E l'ha fatto soprattutto quando noi eravamo lontani da lui ed eravamo in forte difficoltà, almeno per me era così. Quindi, mediante il sacrificio di Gesù, che caricandosi tutti i peccati del mondo e di tutte le persone che credono in lui, ha fatto morire il suo corpo, ecco, noi dovremmo avere veramente una vita nuova e una vita che non ci si deve più spaventare di nulla e ci si deve solamente essere felici di essere in vita e di essere, perché ha risolto il nodo cruciale dell'esistenza umana. Questo è quello che posso dire oggi, che solamente questo gesto è indice dell'amore dell'amore che Dio ha avuto nei confronti di tutti gli esseri umani, soprattutto dei peccatori che hanno creduto in Lui. Amen.
Amen. Amen.